attacco alle torri.
Allora, eccoci ritrovati con RBN Bologna, attacco alle torri per quest'ultima puntata prima della pausa estiva. Ci scusiamo per 10 minuti di ritardo, niente, ci sono stati, vabbè, soliti problemi col server, ma Cristiano risolve sempre tutto come al solito. Allora, niente, quindi questa puntata, come abbiamo visto, infatti ora ci sono, grande Cri. Ti ringrazio in diretta per l'ennesima volta. Allora, questa puntata quindi l'abbiamo voluta dedicare all'arte della Muay Thai. In realtà l'idea mi è venuta perché guardando il documentario, insomma la docufiction di Sakara su D-Max, praticamente un giorno lui ha parlato proprio della Muay Thai e ha parlato delle sue origini come arte che veniva praticata dai guerrieri thailandesi che rimanevano senza armi, appunto, in combattimento. E quindi niente, è parsa una cosa abbastanza interessante e quindi ne ho voluto parlare qua su RBN. E come avete visto, appunto, anche dalla locandina ci sarà il collegamento telefonico a Daniele Marinetti dell'Itpol Camp di Viterbo. Allora, iniziamo subito a parlare della Muay Thai, letteralmente arte dell'otto braccia, comunemente nota anche come box thailandese o Thai box, che è profondamente radicata nella storia della Thailandia, come vedremo anche dopo. Allora, è parte integrante della cultura del paese e riposa su una tradizione secolare della Thailandia ed è considerato lo sport dei re. Vedremo dopo il motivo. Allora, esistono due teorie a riguardo delle origini, insomma, della nascita della Muay Thai. Allora, la prima sostiene che quest'arte si sviluppò durante il periodo migratorio, quando il popolo Thai si mosse attraverso la Cina, per difendersi dai continui attacchi dei predoni e dei popoli che li vedevano passare. La seconda teoria, invece, che è quella più quotata, diciamo, che trova sostegno accademico ed evidenze archeologiche, è quella che afferma che il popolo Thai fosse già presente in quei territori e che quindi la Muay Thai nacque per difendere la propria terra e la popolazione dalle invasioni dei popoli confinanti. Allora, i primi combattimenti documentati risalgono a 700 anni fa, ma la sua storia inizia più di 13 secoli prima. All'alba del XIV secolo i monaci cominciarono a preparare i guerrieri e combattimenti a mani nude. La Muay Thai praticamente trova le sue origini nella Mae Mae Muay Thai, che è l'antica arte del combattimento a mani nude thailandese. Essa studia i combattimenti appunto sia con le armi che senza, e veniva utilizzata dai guerrieri thailandesi appunto in battaglia qualora perdessero le armi. Proprio grazie all'insegnamento dei monaci, infatti, la leggenda vuole che la Thailandia abbia potuto preservare la sua indipendenza nel corso degli anni. Da qui l'importanza che ancora oggi è accordata sia a regole che alla disciplina di quest'arte. Una delle denominazioni attribuite al Mae Mae Muay Thai è quella di arte delle nove armi del corpo, in riferimento all'utilizzo brutale e anche sistematico comunque delle nove principali armi del corpo umano, ossia le tibie, le ginocchia, i gomiti, i pugni e la testa. Allora, il Mae Mae Muay Thai è uno stile di combattimento completo ed è particolarmente incisivo nello scontro diretto. Tra l'altro, grazie agli eccellenti scambi in piedi, si integra molto bene con le discipline lottatorie. Infatti, come abbiamo visto, è una tecnica fondamentale nelle MMA, proprio perché questa versatilità consente al combattente di avere insomma, delle, diciamo così, un ponte verso evoluzioni stilistiche di altre discipline marziali. E appunto dove sono previste tecniche di proiezione, lotta e sottomissione, di conoscere le MMA. La posizione di guardia è abbastanza bilanciata, però al tempo stesso predisposta a rapidi spostamenti. Il combattimento quindi può essere risolto su ogni linea di scambio, corta, media o lunga, e i colpi risolutivi possono giungere da ogni angolazione, quindi vediamo che è uno sport, un'arte marziale abbastanza completa, la Muay Thai. Gli allenamenti si ripetono fino allo stremo, e questo perché lo scopo è quello di interiorizzare i colpi e fare in modo che diventino del tutto istintivi. Il Mai Mai Muay Thai conferisce la capacità di gestire quindi uno scontro anche a mani nude, come abbiamo già detto. Un esperto di questa disciplina può quindi risolvere un incontro portato ad ogni distanza e senza regole. Quindi, parallelamente allo sviluppo di specifiche conoscenze tecniche, la disciplina del Muay Thai costruisce nel tempo tutte le doti fisiche che contraddistinguono il marzialista modello, ossia flessibilità, potenza, precisione e coordinazione motoria. Allora, sempre per quanto riguarda le origini della Muay Thai, allora, diciamo che quest'arte marziale ha affinato la sua efficienza nel corso dei tempi per far fronte ai continui conflitti appunto dei thailandesi con le popolazioni confinanti. E quindi un clima di costante pressione ha spinto il popolo Thai a testare continuamente la propria tecnica di combattimento. Uno dei più famosi interpreti del combattimento libero a mani nude fu il leggendario Nai Khanom Thom, un maestro di Mai Mai Muay Thai, fatto prigioniero durante una campagna di invasione birmana durante il XVIII secolo. Egli fu costretto a misurarsi, secondo appunto fonti storiche, davanti al sovrano invasore contro 10 tra i suoi migliori combattenti, e le affrontò uno dopo l'altro, e uno dopo l'altro li sconfisse sotto gli occhi attoniti ovviamente del re birmano. E quindi questa impresa gli fruttò non solo la libertà propria, ma anche la libertà per i suoi compagni. Le origini della storia della Muay Thai si persero quando il popolo birmano saccheggiò e distrusse l'antica città di Ayutthaya, e tale invasione appunto provocò la distruzione di gran parte degli archivi storici e culturali. Quel poco che conosciamo sulla storia della Muay Thai in pratica deriva dal resoconto di birmani, cambogiani e dei primi europei che visitarono la Thailandia, e da alcuni scritti del re Chiang Mai. Tutto ciò che le fonti sostengono, cioè ciò che tutte le fonti sostengono, è che la Muay Thai appunto abbia origine come sistema di combattimento in battaglia, a volte anche più mortale rispetto alle armi che era andato a sostituire. E, nonostante la sua crudezza, comunque la Muay Thai si attiene, come vedremo tra pochissimo, a dei grandi tradizionalissimi rituali che pagano rispetto sia alla scuola di provenienza sia all'avversario. Quindi facciamo la prima pausa musicale e ci ascoltiamo gli Zeta Zero Alpha con i guerrieri della Scolopendra. E poi ovviamente i Ramones in onore di Tommy, insomma, scomparso l'altro giorno. A tra pochissimo.
Let's go! Hey! Oh! Let's Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
Allora, ed eccoci tornati in diretta con la riunione Bologna Attacco alle Torri. Per chi si fosse connesso ora, stiamo parlando dell'arte della Muay Thai. Allora, iniziamo quindi a parlare di uno dei rituali vari che fanno parte di quest'arte marziale, ed è la cerimonia per la quale, diciamo, è una cerimonia di iniziazione, cioè quando un allievo viene appunto iniziato a quest'arte. Si chiama Yok Kru, questo rituale, è una cerimonia per la quale i novizi, insomma gli allievi, offrono dei doni al proprio maestro. Allora, di solito l'offerta consiste in incensi e candele. Denaro o altri oggetti possono essere donati solo in base alle necessità del proprio maestro. Quando i novizi si sono procurati tutto il materiale necessario, vanno a far visita appunto al proprio maestro, e gli accetta le loro offerte e li inizia i metodi di combattimento, cominciando con l'insegnare loro i movimenti fondamentali del White Crew, che vedremo è invece il rituale che si svolge prima di ogni combattimento, di cui parleremo dopo. Allora, la posizione Tep Panom, la posizione Prom Sina delle quattro facce, la posizione Yang San Fum, cioè il movimento dei tre passi. Il maestro mostrerà loro questi movimenti di ringraziamento e gli allievi lo imiteranno. Successivamente gli insegnerà i potenti calci Muay Thai e come praticare correttamente le tecniche Thai Box. Li metterà a confronto con altri fighter tramite sessioni di sparring, fino a che non diventeranno fluidi nei movimenti. La storia della Muay Thai insegna che chiunque voglia imparare la Thai Box deve offrire fiori, incensi e candele per portare omaggio e rispetto al proprio maestro, e quindi per ringraziarlo per appunto i futuri insegnamenti. Se ci sono molti allievi che vogliono diventare novizi, è necessario organizzare invece una grande offerta con carne e altro cibo. Quando è tutto pronto, il maestro afferra i guantoni di Thai Box o le corde in cotone ed alza i pugni sopra la propria testa. Dopodiché l'allievo iniziato si inchina di fronte al proprio maestro per tre volte e stende le braccia per ricevere i guantoni Thai Box o il Monk Call, che appunto, spiegherò dopo l'utilità di questo Monk Call, comunque appunto la corda in cotone, che fa parte sempre del rituale prima del combattimento. Sia le mani del novizio che quelle del maestro devono toccare contemporaneamente i guantoni, e questo è un gesto che simboleggia il passaggio delle proprie conoscenze dall'insegnante all'allievo. Quando il maestro lascia i guantoni, l'allievo deve accettare l'attrezzatura da Thai Box ed innalzarla sopra la propria testa come segno di rispetto verso Ramayana, che sarebbe praticamente il simbolo del più alto ideale della verità guerriera indiana. E questo gesto deve essere effettuato in piedi. Il novizio poi deve inchinarsi tre volte davanti appunto al maestro. Allora, siccome verranno delle parti insomma un po' più lunghe, vanno un'altra pausa musicale brevissima, e quindi ora ci ascoltiamo In a Prisoner con Crisi. Tra poco.
Sono! nessuno non ti vede, nessuno non ti sente, nessuno non ti caga.
Adesso invece iniziamo a parlare della trasformazione che ha avuto appunto il Muay Thai da semplice arte, diciamo così, a sport vero e proprio. E questo appunto sarà la spiegazione del perché viene chiamata l'arte dei re. Allora, la prima grande manifestazione di interesse nella Muay Thai come sport, tanto quanto come abilità sul campo di battaglia, avvenne nel 1584 sotto il re Nareswan. Durante questo periodo ogni soldato studiava la Muay Thai e poteva usarla come faceva il re stesso. Lentamente quindi la Muay Thai si allontanò dalle sue radici e nuove tecniche di combattimento vennero sviluppate. Diciamo che sì, si allontana dalle sue radici nel senso che, appunto, come avvenne anche con l'MMA, col passare del tempo verranno inserite delle regole, insomma, ci saranno dei vari cambiamenti, però ovviamente le radici, comunque i rituali vari, quelli rimangono ancora oggi, è giusto precisarlo. E comunque al tempo di questo re Nareswan si combatteva senza regole, senza categorie di peso, senza limiti di tempo, fino alla sottomissione, al crollo, oppure addirittura fino alla morte di uno dei combattenti. L'evoluzione in arte continuò sotto il regno di un altro guerriero, re Prachao Sua, in italiano il re tigre. Dalla storia della Muay Thai si rileva che lui amasse la Muay Thai così tanto che spesso andava a combattere in incognito nei villaggi vicini, battendo i campioni locali. Durante il suo regno la nazione visse un periodo di pace, quindi comunque il re, per tenere occupato l'esercito, diede l'ordine di addestrarlo alla Muay Thai. Inoltre, essere un buon combattente di Muay Thai era una strada nell'avanzamento militare. Il Re Tigre vediamo che non solo influenzò lo stile di combattimento, ma anche l'equipaggiamento. Infatti, durante il suo regno, le mani e gli avambracci iniziarono ad essere bendati, con dei nastri usati per le criniere dei cavalli. E ciò ovviamente aveva un duplice scopo: proteggere il combattente e procurare maggior danno all'avversario. Successivamente esse vennero sostituite da corde di canapa o strisce di cotone inamidate. Per tornei particolari e con il consenso dei combattenti, inoltre, pezzi di vetro venivano mischiati alla folla e spalmati sui bendaggi, sempre per procurare maggior danno all'avversario. L'interesse per questo sport era già alto, però sotto il regno del Re Tigre decollò ulteriormente. Successivamente, durante il regno di re Rama V, che si installò nel 1858, molti incontri erano combattimenti della Guardia Reale. Questi atleti, così come con il Re Tigre, venivano ricompensati con un titolo militare dal re. Dovremmo però attendere fino al regno di re Rama VI, che iniziò nel 1910, affinché entrasse in uso il ring a base quadrata cinta da funi. Così anche come l'uso dell'orologio per scandire il tempo. Prima di questo periodo il tempo veniva preso facendo galleggiare un pezzo di guscio di noce di cocco sull'acqua. Quando la noce di cocco affondava, un tamburo segnava la fine dell'incontro. Allora, la Muay Thai è sempre stata per la gente della Thailandia uno sport tanto quanto un sistema di combattimento militare, e in tutti i decenni le persone hanno imparato e praticato questo sport, fossero esse re o cittadini comuni. La Muay Thai era parte del curriculum scolastico, tra l'altro, fino al 1920, anno in cui fu eliminata perché giudicata troppo alta la percentuale di lesioni e ferite. La gente comunque aveva continuato a studiarla nelle palestre e nei club, così come oggi. I cambiamenti che questo sport subì andarono, come abbiamo visto, appunto dall'equipaggiamento usato, a cambiamenti più radicali. per esempio i combattenti Tai insomma non hanno sempre protetto la zona inguinale, comunque un calcio e una ginocchiata all'inguina erano perfettamente legali fino al 1930. In tempi remoti la protezione è stata fatta con tre cortecce o conchiglie di mare posizionate con un pezzo di stoffa legato tra le gambe e intorno alla vita. La protezione inguinale venne poi fatta con un cuscino a forma triangolare rosso-blu legato intorno alla vita con delle cinghie tra le gambe. Successivamente vediamo che il 1930 segnò dei cambiamenti radicali in questo sport. Infatti fu in quell'anno sostanzialmente che venne codificato, vennero codificate delle norme e dei regolamenti appunto diciamo più precisi, ecco. Le originali corte degli avambracci e delle mani furono abbandonate e appunto prese il loro posto i guanti. La Muay Thai venne codificata come disciplina sportiva proprio negli anni 30 del Novecento e ciò avvenne tramite un'attenta opera di filtraggio sul Mai Mai Muay Thai, di cui abbiamo parlato prima, che appunto nato per lo scontro all'ultimo sangue, quindi abbiamo visto che appunto i guerrieri si battevano fino anche alla morte di uno dei due. Questo scontro insomma non poteva essere integralmente trasposto sul ring. Il lavoro svolto infatti si è rivelato un eccellente successo in ambito agonistico. Nel corso dei secoli combattenti delle più svariate parti del mondo e appartenenti alle più diverse arti marziali hanno avuto modo di misurarsi con i combattenti della Muay Thai. Inoltre, prima dell'introduzione delle classi di peso, un qualsiasi combattente poteva e doveva combattere senza distinzione di altezza e peso. Quindi l'introduzione delle classi di peso significò ovviamente che i combattenti erano equamente accoppiati tra l'altro, a differenza delle origini in cui c'era un solo campione, ora si ha un campione per ogni classe di peso. Molti combattenti di Muay Thai appartenevano alla classe di peso più leggera, sempre insomma in questi anni 30. Il 70% apparteneva alle categorie peso piuma e peso gallo, vedremo dopo come sono suddivise. C'erano combattenti di pesi welter e medio, ma non si vedevano spesso e raramente combattevano le categorie di pesi maggiori, ora ovviamente più equilibrate, insomma, più stabilito, cioè stabilite regole più precise, quindi abbiamo visto. Allora, facciamo un'altra pausa musicale prima di parlare appunto dello svolgimento del combattimento e quindi del rituale che c'è insomma prima di ogni incontro e ci sentiamo la corsia di sorpasso con Livido.
Quel giorno che sta fuori di testa ma non sa più perché, uno di quei giorni che vuole starcene sola un po' con sé. Non può restare qui a dire sempre sì a tutto quello che le dicono di fare. Non può restare ad aspettare una vita che passa mentre tutto resta uguale. Quel giorno che una musica in testa è tutto quel che c'è. Uno di quei giorni che una canzone può bastare a ridere e lasciarsi dietro i rimorsi, le parole, tutti i suoi sbagli, che non può restare sempre ad aspettare che qualcosa da sola cambi. We'll Sospiro che ti lascia sospesa solari a decidere se lasciarti dietro i discorsi, le parole, tutti i tuoi sbagli. E allora che puoi fare? Puoi aspettare che la vita da sola cambi.
Mana Tyler dava le regole che lui e io stabilivamo.
Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
Certo.
Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.
Ah, uno dei miei jingle preferiti è quello di Fight Club. Allora, potrei dire che ci sta abbastanza bene con questa puntata. Allora, dunque, parliamo appunto dello svolgimento dell'incontro di Muay Thai. Allora, gli incontri di Muay Thai vengono combattuti in 5 round di 3 minuti ciascuno, intervallati da pause di 2 minuti. Non sono permessi turni supplementari. I pugili devono indossare guantoni regolamentari con un peso non inferiore a 172 grammi. I guanti non devono essere spremuti né impastati o schiacciati per cambiarne loro la forma originale. Allora, quello che vi dicevo prima, cioè la fase che precede il combattimento, il rituale, è una fase importantissima, soprattutto per l'atleta. Infatti, in questi attimi il combattente deve trovare la concentrazione, la tranquillità e anche, se vogliamo, il favore degli spiriti benigni per far sì che il combattimento abbia un buon esito. E tutto questo si verifica con lo svolgimento di 3 rituali, sostanzialmente. Allora, il primo, il Kuen Su Weite, spero di pronunciare bene questi nomi. Allora, l'entrata nel ring sarebbe, che è un momento molto importante, essendo un punto focale nella preparazione dell'atleta all'incontro, dal punto di vista ovviamente psicologico. È una fase di meditazione, preghiera e incantesimi anche, nonché un susseguirsi di gesti scaramantici e magici, come per esempio il modo di salire le scale del ring e passare sotto le corde, in mezzo alle corde, insomma. Tutto questo serve per infondere fiducia all'atleta e per sgomberare la mente da pensieri inutili che possono condizionare il modo di affrontare l'incontro. Poi abbiamo il Ram Muay, che è una danza rituale che viene eseguita con movimenti lenti e simbolici accompagnati da una musica che prende il nome di Don Tri Muay. La musica accompagna tutto lo svolgimento dell'incontro e l'intensità della Don Tri Muay cresce man mano che l'incontro si fa futuro, quindi inizia prima dell'incontro e continua durante. Questa danza serve per ottenere il favore degli spiriti benigni e per scacciare gli spiriti maligni dal terreno dello scontro. Questo rituale del Ram Muay ha una valenza non solo religiosa ma anche pratica, infatti viene usata come forma di stretching per riscaldare i muscoli e prepararli allo scontro. I movimenti che caratterizzano la Ram Muay possono variare o essere completamente diversi a seconda della scuola di appartenenza o dello stile di combattimento utilizzato dall'atleta. La Ram Muay, oltre ad avere appunto un significato mistico religioso e anche uno scopo fisico appunto, mira anche a dimostrare devozione religiosa, umiltà e gratitudine da parte dell'allievo. Nei tempi antichi il rituale era rivolto a dimostrare devozione al re e al proprio mentore, oggi invece è rivolto anche all'organizzatore dell'incontro e al proprio allenatore. E la Ram Muay si sviluppa in 3 fasi fondamentali. Allora, il Wai Kru, che sarebbe allora praticamente il crew è il maestro della cultura Thai ed è colui che fornisce il proprio sapere, diciamo, negli ambiti, nei vari ambiti, sarebbero i genitori nell'ambito familiare, i monaci nel contesto religioso e il re nel contesto assoluto. Il Wei Crew è la danza con la quale ogni concorrente rende omaggio ai suoi maestri che gli hanno tramandato le proprie conoscenze al re, e tramite questa danza appunto ottiene il favore degli spiriti benigni, scacciando gli spiriti maligni dal terreno dello scontro. La tradizione della danza o Wei Crew è parte fondamentale della storia della Muay Thai e è stata praticata attraverso le generazioni passate, ma oggi è diventata ancora più popolare. Ogni combattente indosserà una fascia in testa, di cui abbiamo già parlato, appunto il Mokkol, e dei bracciali. La fascia che gli viene, insomma, gli porge il proprio maestro, si pensa agli a fortuna, a chi la indossa, poiché è stata benedetta da un monaco o dal maestro del pugile. Dal momento che il buddismo e l'insegnante giocano un ruolo importante nella vita dei thailandesi, la fascia è sia un portafortuna che un oggetto spirituale. Il Mokkol verrà tolto alla fine della Wei Crew e solo dal maestro del pugile. I bracciali invece si crede offrano protezione e vengano rimossi quando il combattimento è giunto al termine. Esistono tre diverse forme della Wei Crew che gli allievi imparano durante il tradito, quindi appunto riassumo un attimo, stiamo parlando di una delle tre fasi, cioè uno dei tre rituali appunto che si fa prima del combattimento. Abbiamo detto il primo è il Kuen su Wei Te, e il secondo è questo Ram Muay, che si divide appunto in Wei Crew, quello di cui sto parlando ora, e altri due di cui parleremo tra poco. Il Wei Crew, diciamo, ci sono diverse forme, tre diverse forme di Wei Crew, e sono il Kuen Crew, che è la forma che viene eseguita dall'allievo quando viene accettato come studente dal maestro e che si impegna, il quale si impegna a insegnargli tutto il suo sapere. Poi c'è il Wei Crew Prayam Pe, che è una forma particolare che viene eseguita in occasioni come per esempio di celebrazioni religiose, come omaggio al proprio maestro e come forma di rispetto per i maestri passati. E poi il Wei Crew Ram Muay, che è appunto la danza in sé, la danza rituale in sé. Il secondo rituale, quindi che viene fatto prima della gara, è il Ta Prom Nag. Questa parte viene identificata come la parte della Ram Muay fatta a terra, nella quale l'atleta effettua movimenti lenti e precisi che simulano i vecchi bendaggi utilizzati nei tempi antichi, o anche il volo del cigno, simbolo di libertà, considerato un animale sacro. I movimenti vengono ripetuti tre volte per omaggiare il proprio maestro e i guerrieri passati, la propria patria e la propria religione. In più, questa fase permette all'atleta di fare stretching alle gambe preparandole per l'incontro. L'ultima parte appunto della Ram Muay è il Prom Sina. Quest'ultima fase in pratica è la parte in piedi della danza, e anche qui l'atleta ripete per tre volte gli stessi movimenti fatti nel Ta Prom Nang, con lo stesso significato. E in questa fase si vanno a stimolare anche le anche, appunto, per prepararle allo sforzo che dovranno subire durante l'incontro. Questa è la parte più importante per l'atleta, appunto il Prom Sina, all'interno del Ram Muay, in quanto egli mostrerà tutta la sua indole guerriera al proprio avversario, compiendo ripetute volte il passo del guerriero. Quindi abbiamo visto questi tre rituali ci sono il Kuen Su Wei Te, il Ram Muay, e ora l'ultimo praticamente è il Pute Tod Mongkon. Allora, quindi una volta finite tutte le fasi della Ram Muay, l'atleta va verso il suo maestro che con le mani giunte al volto inizia la recitazione silenziosa di preghiere e formule magiche propiziatorie per il buon esito del combattimento. Finite le preghiere e i riti, il maestro toglie dalla testa dell'allievo il Mongkon e lo pone sul proprio angolo con la funzione di proteggere l'allievo dagli spiriti maligni per tutta la durata dell'incontro. Ora, ovviamente, rituali, preghiere e tutte queste cose qua, ribadire che ovviamente il combattimento di perché la Muay Thai è un'arte che prevede una tecnica assurda, un allenamento appunto giornaliero, come abbiamo detto precedentemente. Quindi ovviamente i riti si rifanno comunque alla tradizione della Muay Thai, però ovviamente non è che un allievo insomma per vincere un incontro oggettivamente ecco non ha bisogno di alcun favore, ecco, insomma, come dire, divino per vincere un incontro, appunto basta la preparazione ovviamente. Allora facciamo un'altra pausa musicale e ci ascoltiamo gli 883 con la dura legge del gol. A dopo.
Inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità, salgo subito e queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano. Con il cappellino blu, dei New York Yankees quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su, e quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoffa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi. Siamo noi.
Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.
Tornati con RBN Bologna, attacco alle torri, perché si fosse appena connesso stiamo parlando della Muay Thai. Allora, parliamo adesso del combattimento, quindi della regolamentazione, insomma, che c'è appunto negli incontri. Allora, i concorrenti devono indossare i sostenitori standard o robuste conchiglie per proteggere la zona inguinale. Non possono indossare né camicie né scarpe, però le caviglie sono consentite. E ovviamente sono vietati metallo o altre apparecchiature che possono risultare dannose per l'avversario, ovviamente tutto l'opposto di come era agli inizi, quando è nata quest'arte, come abbiamo visto. Allora, l'incontro viene deciso o dal KO o dai punti. Tre giudici decidono chi conduce il round e colui che vince più round vince l'incontro. L'arbitro è uno solo, ricopre un ruolo molto importante, infatti è appunto la sicurezza dei pugili dipende proprio dalle sue decisioni. Ad un lato del ring si trova la banda, composta da un clarinetto giavanese, tamburi e piatti. Essa accompagna, come abbiamo visto, il combattimento dalla danza di omaggio iniziale fino alla conclusione dell'incontro. Il tempo sale e scandisce l'intensificarsi dell'azione all'interno del ring. I musicisti sono per lo più veterani, che hanno visto quasi tutto, ma la loro musica fa correre il cuore più veloce, diciamo. E si narra che il brano sia il canto di una sirena a cui il vero devoto Muay Thai, solo il vero devoto, può resistere. Allora, sono permessi pugni, calci, ginocchiate e gomitate. Tutte le azioni che si compiono durante le gare sono chiamate tecniche e si distinguono in tecniche offensive, cioè colpi di piede, tibia, ginocchio, pugno, gomito e proiezioni, e tecniche difensive, parate, bloccaggi, deviazioni e stivate. Inoltre sono previste anche autorizzazioni o divieti. Allora, per quanto riguarda le protezioni da usare in ogni combattimento di Muay Thai sono, allora, per la terza serie, paradenti, conchiglia, casco protettivo, bendaggi alle mani, paratibie, corpetto e guanti da 12 once. Nella seconda serie, paradenti, conchiglia, casco protettivo, bendaggi alle mani, guanti, paratibie solo per la classe C. Prima serie, paradenti, conchiglia, bendaggi alle mani e guanti. L'area di competizione per la Muay Thai è il quadrato e deve corrispondere per dimensione e conformità a quello usato nel pugilato, quindi può avere lati da minimo 4,90 m, massimo 6,10 m. Allora, tutti gli atleti possono partecipare a gare dai 12 anni compiuti ai 40 d'età. Essi sono divisi in rapporto alla loro età nella terza serie e alla loro esperienza alla validità tecnica ovviamente nella seconda e nella prima serie. La tenuta di gara condivisa in ogni tipo di competizione di Muay Thai si limita ai pantaloncini, la cui cintura deve coprire la cresta iliaca. Gli atleti devono competere a piedi nudi, ma è concesso usare caviglie elastiche. Nelle competizioni di Muay Thai le mani devono essere protette da guanti, appunto, e gli stessi devono essere in pelle liscia e morbida o di altro materiale similare. Devono essere imbottiti in modo uniforme sul dorso della mano e sul polso, come quelli usati nel pugilato. Allora, vediamo ora i gradi tecnici degli atleti, quindi le cinture. Allora, il livello tecnico degli atleti si acquisisce in base al numero dei mesi di frequenza al corso e dopo aver superato l'esame tecnico teorico a discrezione dell'insegnante, ovviamente. Allora, cintura bianca dopo 6 mesi, cintura gialla dopo altri 6 mesi, cintura verde dopo altri 8 mesi, cintura blu dopo altri 12 mesi, cintura marrone dopo un altro anno, appunto. Il candidato per la cintura rossa viene esaminato dalla Commissione Tecnica Nazionale, composta da 3 esaminatori, di cui almeno uno di grado superiore a quello che si vuole acquisire. Allora, adesso vediamo le categorie di peso. Allora, nella prima e seconda serie abbiamo Super Mosca, 51 kg, Gallo 53, Super Gallo 55, Piuma 57, Super Piuma 58, Leggeri 61 kg, Super Leggeri 63, Welter 66, Super Welter 69, Medi Leggeri 72, Medi 76, Super Medi 79, Medio Massimi 82, Massimi 86, Super Massimi 86. Nella terza serie abbiamo Zanzare 32 kg, Medio Zanzare 36, Super Zanzare 40, Motta 44, Gallo 48, Piuma 52, Leggeri 57, Belter 62, Medi 68, Medio Massimi 75, Super Massimi 75. Per quanto riguarda le competizioni, allora, in Italia abbiamo per esempio la Yokkao Extreme, l'Octagon, il Ring War. Nel resto del mondo, ovviamente, vabbè, in Thailandia vi parlo, il Thai Fight e il King Cup Thailand. Ora, molti capoluoghi di provincia hanno strutture per gli incontri, ma il sogno finale dei combattenti è quello di combattere al Lumpini o al Ratchadam, che sarebbero i più grandi e famosi stadi della Thailandia. E in pratica questi due stadi si alternano, così che ci sia un programma di incontri ogni sera. Infatti la Thai Box è ancora famosissima in Thailandia, e soprattutto diciamo, le strade è come se fosse un calcio, se corrispondesse al nostro calcio praticamente, nel senso che quando ci sono eventi di Thai Box sono seguiti appunto da praticamente tutte le persone, tutti i thailandesi, ecco. Uno dei guerrieri più forti è Karin Det Dieu. Allora, che adesso vi leggo cosa dice, cosa racconta riguardo allo stadio. Allora, l'atmosfera al Lumpini Stadium è più elettrica che negli altri stadi. C'è il pubblico che fa il tifo e già questo ci dà la carica. L'energia che arriva dagli spalti è davvero palpabile. Allora, il suo incontro con la Thai Box risale a quando egli aveva 8 anni. Combattere è stato all'inizio per un modo di sfuggire alla povertà. E oggi si allena allo Yottong Boxing Camp, che è una delle strutture più celebri della Thailandia. Il campo porta il nome di quello che molti considerano il maestro ufficiale della Thai Box, Kru Yottong Senanan, che è morto lo scorso febbraio. E continua Karin. La Muay Thai è un'arte marziale molto tecnica, è fondamentale il rispetto di quanto si apprende in allenamento. Il coach non deve però limitarsi a preparare a boxare, deve anche insegnare la tradizione di quest'arte marziale. La potenza da sola non porta mai alla vittoria, va sposata alla giusta tecnica. Quindi ora facciamo un'altra pausa musicale. E praticamente ci sarà appunto in collegamento telefonico Daniele Marinetti, che insegna la Etipol Camp di Viterbo, e quindi ci parlerà un po' sia di, insomma, dell'arte della Muay Thai, sia anche del circuito, che è appunto il circuito dei combattenti appunto di Casa Pound. Ora mandiamo quindi un'altra pausa musicale e ci risentiamo tra poco.
Tablecloth! Tu non sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del mondo.
Di nuovo in collegamento in diretta con RBN Bologna Attacco alle Torri, e quindi abbiamo in collegamento telefonico Daniele Marinetti di Little Paul Camp. Ciao Daniele.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Perfetto, allora dunque la prima domanda che ti faccio è: com'è che ti sei avvicinata alla Muay Thai e insomma da quanti anni ti alleni, eccetera eccetera?
Allora, mi sono avvicinato alla Muay Thai ormai da 18 anni, praticamente dall'inizio del 98. La mia prima esperienza con questo atto che ha praticamente rapito l'anima, infatti da ormai dal 98 ogni giorno praticamente vivo nello spirito della Muay Thai. Dal 2005-2006 sono stato investito, diciamo, in questo ruolo del responsabile regionale della Regione Muay Thai Camp, che è una delle più grandi, se non la più grande realtà italiana, capitanata proprio da Intipol, ecco perché questo nome, Intipol HR, campione 5 volte campione mondiale di Muay Thai, proprio thailandese, che viene dal sito Tong Camp Battaglia. Quindi ormai sono praticamente le mie parti, è come se fosse Muay Thai vivente, questo è.
Ok, come ti sei avvicinato alla Muay Thai, insomma, che ne pensi di questo sport, insomma, di cosa può insegnare, e, insomma, degli aspetti positivi, insomma, spirituali, ecco.
Certo, credo che proprio questo che tu hai detto l'ultimo sono degli aspetti fondamentali che si vuole avvicinare alla Muay Thai. Io mi avvicino alla Muay Thai come tantissime persone, perché abbiamo bisogno di credere in noi stessi. Lo sport da combattimento, la prima cosa che ti dà è questo farti sentire innanzitutto appartenere, noi conosciamo benissimo cos'è il senso di appartenenza, e quindi appartenere a qualcosa che comunque è molto più grande di noi, che comunque sia di forma, ti fa incontrare persone stupende, diciamo uno degli aspetti che a me tuttora rapisce è questo, diciamo, confronto netto tra la durezza di uno sport, di un'arte così potente, a quell'essere mistica vicino a tanta bellezza spirituale, perché la modella è proprio questa, è un'arte così dura dentro tantissima spiritualità. Quindi ecco perché uno dei motivi per cui mi sono avvicinato alla modella.
Benissimo, allora tu fai parte del circuito, cioè il circolo di combattenti di Casa Pound, no? E niente, proprio stavolta c'è stata un incontro di Muay Thai, cioè comunitario, insomma, ce ne vuoi parlare un po'?
Certo, faccio parte, sì, la mia scuola orgogliosamente fa parte del circuito, quindi il circolo combattenti di Casa Pound, è vero che ringrazio in diretta il suo responsabile nazionale Francesco Roma, che dall'inizio ha creduto nel mio lavoro e nel mio progetto e ci ha sposato in quanto molto molto amici. E questo che abbiamo fatto e che è stato fatto e che sarà fatto sono degli incontri che facciamo a livello proprio comunitario, così che tutti i nostri ragazzi si conoscono, si confrontano, si scambiano delle idee, cambiano dei modi di allenamento, proprio per creare questa comunità, perché il circuito nasce proprio per questo, per poi confrontarci quando si organizzano le gare. Ci sono stati ragazzi che hanno combattuto contro nei più sani principi di quelle che sono gli sport da lì, quelle regole non scritte di fratellanze e comunità che accumulano ogni fighter uomo, ogni fighter donna. E Francesco, in quanto responsabile nazionale, come dicevo, ha creduto tantissimo in noi e noi stiamo dando tutto quello che facciamo rispecchia il circuito. Il nostro simbolo, che è il circuito combattente, l'ho portato in Italia, l'ho portato fino a Sardegna quando il mio maestro ha vinto ancora il quinto titolo. Adesso siamo stati a combattere in Italia con la mia fighter donna e Aurora Sinibasi ha preso il circuito, che ha vinto in Italia nemmeno 2 settimane fa, e io ero lì orgogliosamente con il simbolo del circuito combattenti della Paola. Quindi questo è un modo che ti ha dato ancora più valore, è un valore aggiunto alla nostra accademia, perché mi fa sentire parte ancora della comunità per cui io vivo.
Perfetto, intanto quindi complimentissimi sia a te che ad Aurora per la vittoria lì in Thailandia. E niente, una cosa, l'ultima cosa volevo chiederti. Io, come hai sentito prima, appunto, ho parlato del fatto che comunque questi rituali di cui si è parlato nella trasmissione, fanno comunque parte della tradizione, però ovviamente è la tecnica quella che è la più importante. Quindi, come mi stavi dicendo tu, comunque questi rituali sono più usati in Thailandia che nelle altre parti del mondo.
Sì. Anche se ti devo dire che finalmente questo è un specialista, perché individuali sono fondamentali, sono addirittura obbligatori. Rispetto a una cultura, di un'etica, di una tradizione, che comunque sia questo sport si porta oltre 3.000 anni, tanti rituali che potrebbero sembrare, diciamo, solo loro, conoscendo i tarandesi anche in prima persona, visto che c'è maestro, il tipo alla casa è tarandese, e scendo proprio da 3 giorni ancora con lui per una riunione nazionale tra i giombotecchi, sono veramente felici di vedere fare Muay Crew. Ogni qualvolta si deve combattere di Muay Thai, sono veramente felici di poter dare qualcosa ai propri ragazzi quando loro mettono prima di un combattimento il moncone in testa, oppure quando mettono i bracciali ai propri fiber, perché per loro è un senso di protezione. Quindi è un rituale, è una cultura che io sono contento che finalmente una persona può combattere di Muay Thai, indossa quello che sono questi simboli sacri per i nostri, diciamo, maestri, per quelle che sono le loro giuste tradizioni e cultura, e salga all'interno di un ring rispettando delle tradizioni. Ecco qua, come ti dicevo, il bello, scoprendo di andare a incrociare in maniera veramente importante ginocchia, calci, clinci, pugni, ovunque il tuo corpo, e tu prima di salire cosa fai? C'è una persona che è il tuo maestro, il tuo trainer, che ti abbassa le corde e tu sali sopra quelle 4 corde per non spezzare quella fatalità in cui loro vedono questo atto. O una donna che non indossa il moncon prima di entrare sul ring, ma viene sollevata l'ultima corda, e la donna in segno di rispetto passa sotto l'ultima corda e poi si viene messo sulla testa il moncon. E ti devo dire che queste cose adesso per un combattente sono obbligatorie, secondo me è giusto rispetto della tradizione, come ogni tanto è giusto rispettare ciò che non le donne.
Perfetto, sono d'accordissimo con te, anzi, non avendo mai visto un incontro di Muay Thai, ti dirò, a questo punto non vedo l'ora di godermi appunto il Muay Crew e insomma tutti questi rituali oltre all'incontro.
Certo.
Allora, io niente, ti ringrazio Daniele e quindi niente, adesso ti faccio salutare insomma gli ascoltatori di RBN e poi insomma mettiamo la pausa musicale.
Io innanzitutto ringrazio te per la disponibilità, ringrazio te perché hai avuto, si può dire, il coraggio insieme a tutto il professore della bandiera nera di parlare di questo sport che tante volte potrebbe sembrare un po' più pizza che violento. E io invece approfitto di questo secondo per dire a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera, siamo felici di appartenere a un qualche cosa che invece è stupendo, che invece è marziale, che invece ti fa crescere come persona. E d'altronde oggi crescere come persona è molto importante, e la Muay Thai è questo, crescere come atleta, crescere come persona e soprattutto come noi precedenti andarci a confrontare lì sopra, dove tu sei solamente tu, dove il tuo nemico sei solamente tu, e dove l'obiettivo principale è superare le nostre forze e andare a confrontarsi con il nostro avversario, perché noi diciamo sempre che non ci sono nemici, ma per chi avversario. Grazie a tutti, o soprattutto a tutti di essere in bandiera nera.
Perfetto, grazie mille ancora Daniele, e quindi niente, noi ci andiamo in pausa musicale e ci sentiamo tra pochissimo.
Yeah. ascolto, ti daremo voce.
Radio Bandiera Nera.
Allora, ben ritornati, ben ritrovati, sì, in diretta di nuovo con RBN Bologna, dopo insomma, la testimonianza di Daniele Marinetti per il tipo camp di Viterbo, che ringrazio ancora una volta perché mi ha davvero fatto emozionare con la sua passione, parlando della Muay Thai e di queste tradizioni così, così tanto importanti. Io concluderei la puntata parlando, dicendo proprio due cose sulla Muay Thai in Thailandia. Come già vi anticipavo prima, la Muay Thai non ha perso il suo interesse in Thailandia, anzi si è andato sempre rafforzando tra i thailandesi, tant'è che i canali di combattimento in TV sono tra i più popolari nel regno e nelle province i villaggi si ammassano attorno ad ogni televisione disponibile per vedere questi combattimenti. E appunto la Muay Thai, oltre alla grande popolarità in Thailandia, sta crescendo anche fuori, come abbiamo visto. E, quindi vediamo che non solo vabbè, in Italia, ma comunque molto più in generale, parlando genericamente, facendo parte delle MMA, diciamo che appunto è uno sport che una tradizione che appunto si è consolidata ancora di più in tutto il mondo. Inoltre, allora, in Thailandia i canali televisivi trasmettono combattimenti 5 giorni alla settimana, perché abbiamo visto che ogni sera nei due stadi più importanti ci sono combattimenti alternati appunto, e tra l'altro appunto ci sono dei campioni mondiali e anche di MMA che sono partiti, molti sono partiti come combattenti proprio di Muay Thai, di boxe thailandese appunto. Allora, io direi di concludere la puntata. Oggi, vabbè, insomma, non sono state due ore pienissime, però comunque ho cercato di dire insomma le cose più importanti che riguardano la Muay Thai. Spero di, insomma, di avervi fatto interessare a quest'arte marziale. E devo dire che ha stupito molto anche me. Allora, quindi ci salutiamo con L'ultima frontiera, Il destino di un guerriero e gli SDC. E ci risentiamo per la diretta con a settembre-ottobre. Saluti!
Dimmi se conosci un altro posto come questo. Dimmi se conosci un altro posto come questo. Questo posto qua non è un bar.
E capisco.
Tanta tempa prenderai anche stasera. Ad un fratello che è ritornato, ho un altro sogno che è alzato. Santa tempa, bosco fitto di fratelli. E guarda il tempo com'è volato, e quanta vita che ho divorato. Santa tempa, prenderai anche stasera. Al destino e all'avventura, e a non aver paura mai. Dimmi se hai visto un altro posto come questo. Dimmi se hai visto un altro posto come questo. Dimmi se hai mai visto un altro posto come questo. Questo posto qua non è un bar.
È capito.
Santa Teppa prenderai anche stasera. Alla morte e alle ferite, alla vittoria e alle sconfitte. Santa Teppa, bosco finto di fratelli. Annegherai questo rumore, questo inutile dolore. Santa Teppa, ci vado a dare un bacio. Combatti e canta fino in fondo, con tutto il cuore, dal tuo profondo, profondo. Cosa ho detto fino adesso? Dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Questo posto qua è